21:32, nuovo appuntamento oggi lunedì con a Boarding Pass. Io sono Giuseppe, accanto a me vado subito a presentarvi la squadra ormai consolidata del nostro programma Boarding Pass Live. Alla mia sinistra, Sara.
Bonsoir.
E poi Francesco Petricca.
Ciao a tutti ragazzi, ancora questa sera qui per un altro viaggetto.
E allora, come avete potuto vedere nel messaggio che abbiamo mandato tramite il social network più diffuso al mondo, ovvero Facebook, e come avete sentito nell'anticipazione, questa sera ce ne andiamo in Australia, ragazzi. Che paese!
Un altro continente.
Un altro continente, altri ritmi, altre atmosfere, ma veramente che bellissimo paese. Devo dire che veramente per me sarebbe un sogno andarci. E lo faremo con un nostro ospite che vi andremo a presentare dopo, ma innanzitutto iniziamo veramente con grande ritmo con gli Arctic Monkeys.
So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf.
San Francisco qui a Boarding Pass Live come ogni lunedì. E allora, prima ne abbiamo parlato, è venuto il momento di presentare il nostro ospite. Devo dire, un ragazzo molto simpatico che la nostra Sara ha raccattato in una serata un
po'. No, ho fatto durissime selezioni. Non sai quanta gente dall'Australia si è presentata e ha detto no, ho scelto il migliore qui per voi. Scusami.
Solo i più migliori per
Solo
noi.
Solo i più migliori.
E allora facciamo un saluto a Matteo. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Ah ragazzi, un po' di applausi, su dai.
Bella Matteo.
Facciamo come in uno. Grazie Matteo. E allora Matteo, innanzitutto dici un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai qui a Perugia?
Allora, io sono di Firenze, sono qua a Perugia a studiare, come penso il 90% delle persone qua a Perugia. Faccio comunicazione pubblicitaria e design alla Stranieri di
All'università per stranieri.
Università per stranieri. sono, se Dio vuole, verso la fine, quindi dovrei essere verso gli ultimi esami e poi... E poi magari me ne riparto, insomma, quindi direi per luglio finisco e poi vediamo, insomma. Poi
e chiaramente ti auguriamo tutto il bene, insomma, per il resto.
Nuovi orizzonti si aprono dopo adesso. Questa fantomatica laurea che tutti inseguiamo. Speriamo.
Sì, croce delizia, però.
Ecco, lo stesso Sara diceva questo perché è il suo stesso corso. Beh, vedremo tutti questi pubblicitari dove vi troveremo. E allora con te parleremo di
mensa,
in una mensa però internazionale,
sì,
no?
Guarda, poi
sì,
anche...
cureremo gli aspetti pubblicitari della
sì,
mensa.
Ha un menù bellissimo, però
una grafica spettacolare sul menù, però...
poi lì a dare pasta, probabilmente. Però.
E magari i pasti saranno accompagnati dalla musica di radiofonica.com, no? Playlist questa sera che c'è stata realizzata da Francesco.
È ovvio, ragazzi.
The big one.
The big one. E allora Matteo, con te stasera parliamo di Australia, abbiamo già detto. Innanzitutto, come mai questa scelta? E cosa si è andato a fare in questo paese straordinario?
Ma allora, in pratica è stato un misto di esigenza e occasione. Perché esigenza perché avevo proprio voglia di andare via, ero sul finire della triennale, non ne potevo più. Mi volevo laureare ad aprile, sono stato steccato all'ultimo esame, ho detto tanto devo ripagare le tasse, non so che faccio.
E allora
me ne vado. Non avevo fatto l'Erasmus, ho detto me lo faccio da solo. E l'occasione è stata che avevo un mio carissimo amico che viveva a Sydney. E è stata una cosa improvvisa, ho deciso così, nel giro di 3 settimane ho fatto i documenti, ho comprato il biglietto, ho detto vabbè, tanto vado là, poi vediamo cosa
fare.
Succede, esatto. Mi aveva sempre ispirato e quindi ho colto l'occasione, magari è uno di quei viaggi uno si immagina per la vita, invece ho detto vabbè. Tanto sono quelle cose, se le fa all'improvviso vengono bene, se no magari se le progetti tanto non vanno. E quindi sono preso, sono andato là, me ne sono stato là 6 mesi, ho beccato un po' i mesi più fra virgolette sfigati, perché sono andato là e ho detto beh, vado là a luglio, senza considerare appunto ovviamente che nell'altro emisfero e quindi era inverno, però dai, è andata,
ecco,
andata
infatti
bene.
Di questo dopo ne parleremo. Dunque, la tua destinazione è stata Sydney.
Sydney, esatto.
Che ricordiamolo subito, non è la capitale dell'Australia, perché Canberra, perché in genere magari si fa un po' di confusione. Ricordiamo comunque anche i nostri ascoltatori che se vogliono partecipare, interagire con noi, con la nostra discussione, chiaramente se vogliono anche raccontarci le loro esperienze all'estero, in modo particolare in Australia, se chiaramente ce l'avete, scriveteci al nostro contatto MSN che è diretta@radiofonica.com.
Bentornati qua su Boarding Pass, siamo in compagnia del nostro amico Matteo che ci sta parlando dell'Australia. Allora, dicevi, innanzitutto diamo la parola a Giuseppe, che è il nostro esperto di geografia e di Wikipedia, diciamola tutta.
E non solo, non solo.
E di tantissime altre cose. E ci darà qualche informazione generale sull'Australia, che poi il nostro Matteo correggerà eventualmente.
Ecco, diciamo che ormai le nostre ricerche pre-trasmissione comunque stanno diventando veramente famose. Ecco, facciamo queste... veramente ci fuma il cervello, sì, davanti, diciamo, al computer.
Ci sono giorni di preparazione, spulci siti...
Spulciamo. E allora, l'Australia, parliamo del sesto stato più grande al mondo, no? Con una popolazione però di solo 21 milioni di abitanti. È formato dal cosiddetto mainland, ovvero la parte continentale, e poi chiaramente circondato anche da altre isole, come ad esempio la Tasmania, no? Una delle isole principali. È popolata dagli aborigeni per più di 40.000 anni, poi Matteo ci dirà se ha avuto qualche contatto, con
incontro
queste,
ravvicinato,
qualche contatto. È stata colonizzata dagli inglesi nel XVIII secolo. Ecco, diciamo, queste notizie che possono sembrare un po' più, come dire, noiosette, magari vogliamo darle, ecco, per dare un
cultura generale.
Cultura generale,
anche perché,
esatto,
sennò ci chiudono il programma, ragazzi, quindi insomma un minimo di cultura bisogna farla.
Dal punto di vista politico, ecco, l'Australia è una monarchia costituzionale federale, quindi cosa vuol dire? Si ha una regina, che è la regina Elisabetta d'Inghilterra, e un governatore generale, ecco, che la rappresenta proprio in Australia. La capitale appunto è Canberra. Poi la città più popolosa è Sydney, ma anche Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. E poi, ecco, Matteo, ci dirai se sei stato in queste città, che esperienze hai avuto in queste città, appunto. E poi l'Australia ha una festa chiamata Festa del Mondo, dove ogni anno viene festeggiato un diverso stato del mondo. Ecco, ti vediamo un po' perplesso, però ecco, magari dovrei tornarci per
un buon motivo.
Forse negli altri sei mesi.
Per tornarci, infatti. Esatto. E allora, Sara, vuoi dirci qualcosa invece sul nome? Qualche cenno?
Il nome fu scelto in relazione all'antica espressione latina Terra Australis Incognita, che indicava appunto questo continente immaginario che occupava l'emisfero australe. Quindi questo nome è dato non a caso. La scoperta del nuovo continente, nuovissimo continente, anzi, perché l'America può essere chiamata nuovo continente, l'Australia nuovissimo continente, si deve al navigatore olandese Willem Jensen, scusate la mia pronuncia poco australiana o nel caso olandese, perché è un olandese, e in seguito sono arrivati gli inglesi con James Cook. Ma io direi che bastano queste informazioni storiche, così di passare subito alle informazioni, di passare subito a quelle che sono le notizie un po', diciamo, più,
esatto,
interessanti, esatto, che ci può fornire il nostro Matteo, che è stato lì a viverci per ben sei mesi in Australia. Quindi, Matteo, qual è stata la prima impressione una volta arrivato in Australia? Dopo il lungo viaggio, anzi, spiegaci il viaggio.
Allora, ecco, partiamo dall'inizio. Si arriva in Australia dopo ore e ore di viaggio.
All'inizio è tipo un viaggio di una trentina di ore, roba che ti passa la voglia poi di tornare indietro per vari motivi, insomma. Lì almeno ci stai qualche
con
mese.
Quanti scali?
No, a me è andata bene, ho fatto uno solo.
Ah.
Uno solo, tra l'altro, a Dubai, per cui 10 ore in aeroporto, ma insomma ci stai anche abbastanza bene. Ho avuto amici con la China Airlines, hanno fatto 3 scali, tra l'altro, vabbè, lasciamo stare.
China Airlines.
Questa ci mancava fino a questo momento.
No, invece il primo impatto è stato abbastanza impressionante, più che altro perché c'era il computerino di bordo, non mi ricordo benissimo, e potevi vedere in che punto eri dell'Australia, no? Cioè, certamente, come se fosse la telecamera sotto. E mi sono svegliato, perché tipo dormivo anche ogni tanto, e ho visto che avevamo iniziato a vedere l'Australia, quindi stavamo sorvolando l'Australia. Io ho detto, ah, cazzo, che figata, siamo quasi arrivati, Sydney sarà lì, che la vedo. Dopo 7 ore dovevo ancora atterrare, tipo che avevo solamente attraversato una parte dell'Australia. Anche mi sono reso conto che siamo a distanze un po' differenti dalle nostre. Per essere il primo impatto con Sydney, meraviglioso, anche perché è venuto a prendere questo mio amico, mi ha preso alle 7 del mattino, mi ha portato a fare colazione su una spiaggia, su un barrettino affacciato sull'oceano. Quindi sinceramente, come
insomma,
primo,
niente
primo
male.
Impatto,
welcome to
non Australia. È stato male, no, infatti, ecco, sono rimasto abbastanza così. E, per il resto, Sydney è strana proprio come... è molto particolare come impatto per le persone che ci sono. È una metropoli gigantesca. E tra l'altro ha detto che appunto la capitale è Canberra, ma è Canberra per un motivo, è politicamente corretta Canberra, nel senso è stata creata apposta per fare la capitale, perché era in mezzo fra Sydney e Melbourne, che si contendevano la... quindi loro sono molto, molto logici, molto,
molto
inglesi,
corretti,
molto inglesi, molto, cioè, te lo vuoi, facciamo in mezzo così che siamo a posto. Ecco, gli australiani sono un po' così,
mi sembra giusto.
E dopo appunto ne parliamo. Intanto è venuto il momento di fare i primi saluti. Anche stasera abbiamo un bel po' di ascoltatori
da tutto il mondo, devo
ecco
dire.
Diciamo tutto il mondo, perché la nostra è una trasmissione internazionale con ascolti veramente un po', come dire, al di fuori non solo dell'Italia ma anche del nostro continente. Innanzitutto salutiamo, come ogni lunedì, Usama, che ci ascolta dalla Libia,
dall'Africa,
perché sappiamo che ci tiene veramente tanto. E ancora poi i nostri Davide e Nicola, Alessandra,
la
Monica,
mia compagna di banco, in bocca al lupo per l'esame che ha tra qualche giorno. Radio Sara interviene.
E poi abbiamo anche un ascoltatore dalla Francia, se non sbaglio.
Sì, è il mio ex vicino di residenza quando ero in Erasmus. Ciao Abdel.
Ciao Abdel. E allora ti dedichiamo proprio a te questa canzone degli Oasis.
It's all over town and the sun's going
buonasera a tutti ragazzi, di nuovo in diretta su Boarding Pass. Stiamo esplorando uno dei continenti più affascinanti di questa nostra bellissima terra. Siamo nella selvaggia, inospitale, ma perché no, anche ospitale invece e amichevole Australia, con il nostro simpaticissimo ospite che se n'è stato, pensate un po', ben 6 mesi in quel di Sydney. E la domanda sorge spontanea, ecco: come è andata all'inizio e soprattutto quanto ti è costato ambientarti e dove stavi, ecco, all'inizio?
Allora, a me è andata piuttosto bene, devo dire, perché andando a trovare questo mio amico, già c'era un suo appartamento, mi ha facilitato molto, molto le cose. No, il problema, direi, guarda, veramente ho conosciuto tanti altri italiani, altri ragazzi che poi ho incontrato magari o lavorando o viaggiando lì. Sinceramente non c'è problemi di ambientarsi, diciamo così, con le persone. Casino è la lingua,
ecco,
la lingua,
ecco,
è veramente un casino.
Te pensi, l'inglese è australiano.
Te pensi magari di sapere l'inglese, ma che in realtà non, cioè non è tutta un'altra cosa, veramente. E anche fra di loro hanno difficoltà a capirsi. Ho visto proprio inglesi con americani e scozzesi e un australiano che parlavano, e tutti e quattro parlavano, cioè non sapevo un cazzo, non
per dirla chiaramente.
Scusate, non so se si può.
Comunque, si può
forse dirò anche un po' per esperienza personale, però fra i vari accenti, fra i vari tipi di inglese, ecco, che ho sentito, l'australiano mi sembra comunque quello più vicino proprio alla vera pronuncia britannica.
Ma dipende sinceramente. Se parli con le persone che stanno in città, che magari stanno a Sydney o Melbourne, effettivamente sì, c'hanno dei modi di dire un po' strani, però vabbè, uno poi si mette lì col lessico e qualche cosa impara. Ma se tanto comincio ad andare fuori dalle città, con paperino ogni volta, cioè, non capisci veramente niente, si mangiano completamente le parole, parlano così.
Beh, ben lontano magari dall'impastatissimo americano, cioè,
ma sarà che con l'americano uno magari ci ha fatto più orecchio con tanti film, magari sono di capo ad ascoltare, però
anche se effettivamente l'inglese americano penso risulti più facile da capire. Cosa ne pensate?
L'inglese americano?
L'inglese americano.
Beh, rispetto all'australiano, dici?
Sì, sì, comunque rispetto anche alle altre pronunce inglesi, ecco, agli altri tipi,
sì,
di inglese.
Io sinceramente capisco meglio degli americani piuttosto che dei londinesi.
Sì, è chiaro.
I londinesi sono abbastanza...
tagliano molto più le parole, poi comunque un tipo di inglese magari più puro, però comunque... a me piace di più.
Ma sì, dipende anche dal
fatto. Anche a me piace più l'inglese britannico, però devo dire che capisco meglio magari l'americano.
Sì, 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 è vero, è vero. Intanto arrivano dei complimenti dalla Francia. Abdel dice che la voce di Sara è irresistibilmente sexy questa sera.
Addirittura, grazie Abdel.
Ecco, qui si vede proprio quando sono connessi gli amici. Bravissimo.
Vabbè, se non mi ascoltano gli amici, chi mi deve ascoltare? Grazie Abdel, grazie a tutti.
Va bene, comunque si parlava di lingua, però l'Australia è un paese dalle straordinarie bellezze.
Assolutamente lo consiglio veramente, perché c'ha di tutto, dal mare alla la foresta, la giungla, il deserto, la montagna, le città sono bellissime. Delle città, Sydney e Melbourne sono molto belle, altre cittadine magari un po' meno, però devo dire che
cosa cici del cosiddetto Ayers Rock?
L'Ayers Rock, guarda, tanto vabbè, per chi non lo sapesse, Ayers Rock, oppure detto Uluru, dalla lingua aborigena, esatto, è questo enorme grande monolite, esatto, esistente al mondo, che si trova nel cuore dell'Australia, in mezzo al deserto. È questa enorme pietra rossa, gialla, viola, che cambia colore durante il giorno con il sole del deserto. E lì ci sono stato, guarda, è stata una cosa, la parte più bella forse del mio viaggio, perché ci ho passato 6-7 giorni intorno, di cui 3 proprio campeggiandoci intorno. C'è la possibilità di fare questi tour, sì, con varie persone, dormi proprio alla ghiaccio in mezzo al deserto. Tra l'altro il cielo che vedi durante nel deserto di notte, cioè è una cosa che non vi potete, cioè chi non c'è stato probabilmente non lo può immaginare.
Stellato, puro, senza contaminazioni di luci artificiali,
zero. Non vedi niente, non c'è luce artificiale per chilometri e chilometri e chilometri, quindi vedi proprio il buio più pesto con le luci più, vedi delle stelle che non te le avresti mai immaginate.
Che spettacolo, ragazzi, veramente. E pensate un po', comunque, per gli aborigeni ogni ecco, come dire, ogni irregolarità della superficie dell'Uluru rappresenta comunque qualcosa. Ad esempio, la macchia di umidità sul lato rappresentava, per esempio, il sangue del popolo, il cosiddetto serpente velenoso, no? Vinto in una famosa battaglia del tempo dei sogni, ecco.
Esatto.
Oppure
sì,
tutte
leggende che risalgono a tempi, cioè,
degli aborigeni,
sì, sono loro creazioni del mondo, in pratica, e dalle rocce hanno tratto proprio queste leggende. Mi ricordo solamente una, era appunto la lotta fra due serpenti che poi infatti si sono intrecciate andando a formare una parte, una certa cavità di Uluru, che infatti è una terra sacra. Cioè, ora, certo, noi infatti tutta quella zona lì è zona in teoria proibita, nel senso tutto il territorio aborigeno, che loro per gentile concessione verso il governo permettono ai turisti di entrare. O meglio, nel senso, il governo gliel'ha strappata di facciata, dicono che è loro, e poi ci fanno quello che pare, fondamentalmente. E però la cosa che chiedono, infatti, è di non salire sulla roccia. Se sulla roccia.
Chiedono... Ah, infatti, è impossibile salire.
No, no, si può salire, solo... però è a buon cuore del turista o del visitatore.
Certo,
nel senso,
certo.
Io personalmente non sono salito, perché poi quando sei in quella zona lì ci senti proprio la... ovviamente l'atmosfera
il
abbastanza
rispetto.
sì comunque un po' la magia, la leggenda, insomma, lo vedi, queste persone proprio ci tengono tanto, quindi
è un'esperienza mistica.
Adesso mistica non...
no, però comunque
dipende da che fumi prima,
ti senti immerso in... pensavo fossi
sì.
cambiato, ti vedo un'altra persona.
Sara, cioè, non sapevo di queste tue abitudini, come dire.
Sara, raccontaci un po' di queste esperienze mistiche.
Parliamo, sappiamo che ci sono molti amici all'ascolto. Beh, diciamo
raccontate amici.
O ad esempio si parlava anche, ecco, ad esempio i fori di un masso per gli aborigeni erano gli occhi di un nemico morto da tempo, per esempio. O ancora la sporgenza su un altro lato era il naso di un antenato. Beh, immaginate un po', vedete, il naso dell'antenato sulla roccia, insomma. E ogni caverna alla base della roccia svolgeva una precisa funzione nei rituali degli aborigeni.
Sì, infatti hanno anche visto alcune caverne dove infatti ci sono all'interno delle pitture. Mi ricordo della guida ci ho spiegato anche, però in inglese appunto non era questo. Mi sono perso un po' di qualche passaggio. No, è che loro appunto credono di base di venire dalla terra, di essere parte della terra e di ritornare sulla terra, quindi probabilmente questa spiegazione per cui vedono in ogni segno, esatto, che c'è parte appunto degli antenati, del futuro, del passato,
insomma. E per quanto riguarda i colori, dicevi che al tramonto il colore di questa roccia cambia e può andare appunto dall'oro al viola. Insomma, ragazzi, immaginiamoci questo pezzo enorme di roccia che al tramonto può assumere,
che poi la riflette la luce,
colori pazzeschi,
quindi è
esatto,
un'atmosfera.
Beh, anche perché poi si trova comunque in una pianura in cui in un deserto, in terra rossa, anche questo,
esatto. Sì.
Anche questa con cespugli bassi, e questa è un po' la vegetazione, i cosiddetti bush. E immaginatevi appunto questo monolite incredibile che cambia colore. Va bene, comunque noi adesso andiamo avanti con a Ben Harper. A new girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day long, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it use. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness, and a nasty word so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask
change comes as a relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief. But she had diamonds on inside. She had diamonds on the inside. She wore diamonds on the inside.
Sempre qui, siamo appena arrivati in Australia, ci siamo inoltrati in questo fantastico continente, qui con Matteo e con i miei colleghi Francesco e Giuseppe. Ma prima di tutto salutiamo i nostri fedelissimi ascoltatori, che dire, ormai ci ascoltano da tutto il mondo. Salutiamo Laura, Emiliano, tutti i miei amici salentini, le mie coinquiline. E soprattutto i coinquilini di Matteo, facciamo un grandissimo appello. Vi prego, lasciate un po' della vostra cena anche per Matteo. Ve l'abbiamo rubato, ma per cortesia lasciate qualcosa da mangiare a questo povero ragazzo.
E lasciate anche X Factor.
Ha lasciato X Factor e il Grande Fratello per venire qui. Apprezzate il sacrificio di Matteo.
Preferite radiofonica.com, ragazzi.
Farei anche un appello a mia nonna, visto che ci sto. Nonna, se ascolti, lasciami il pranzo meglio pomeriggio, perché
funziona.
Comunque funziona per radio, funziona.
Va benissimo. Allora, abbiamo parlato di Ayers Rock, ma continuiamo, insomma, ad andare un po' a esplorare questo paese. L'Australia è famosa anche per la grande barriera corallina, è la East Coast, con una lunghezza, pensando un po', di ben 2000 km, la barriera corallina australiana costituisce la più grande conglomerazione corallina
del
pianeta. La più grande conglomerazione.
Ah, perché
avevamo
capito, non so, un viaggio mistico.
Sì, forse c'era qualche problema in cuffia, ragazzi.
Un'esperienza mistica anche la barriera corallina, secondo me.
Beh, adesso ce lo dirà Matteo, che ha detto che c'è stato, insomma. Adesso pensate un po', la barriera corallina, comunque, è l'unico organismo vivente, perché non si tratta proprio di questo, visibile dallo spazio. Incredibile. Ma la East Coast, appunto, richiama comunque turisti, anche grazie ad altre attrattive naturalistiche, ad esempio la foresta pluviale, le lunghe spiagge di sabbia bianca. Allora, dici un po', Matteo.
Guarda, io ho fatto, come la maggior parte delle persone vanno in Australia, tappa appunto a Sydney, come ho detto prima, e poi uno si muove, praticamente fa il giro dell'Australia, quindi o in senso orario o senso antorario, quindi andando verso nord e poi scendendo viceversa, e quindi mi sono visto tutta la costa est. Pian piano, quindi salendo, praticamente vai verso l'estate perenne, quindi dove c'è sempre 25 gradi, 30 gradi, magari un po' di pioggia, però se eviti i periodi... spiagge lunghissime, appunto foresta pluviale a nord-nord, e devo dire sono organizzatissimi, cioè organizzativi, sì. È un po' di esigenza, perché in pratica al di là delle città sulle spiagge,
sì,
fondamentalmente dentro nell'interno non c'è niente, ed è anche abbastanza difficile muoversi, perché appunto metto te prima, c'è praticamente 21 milioni di persone. Quindi Sur è veramente deserta l'Australia.
Per un paese così grande, ricordiamo, l'Australia è il sesto paese al mondo per grandezza.
C'è meno persone che in Italia. Cioè, no. Quindi, cioè, prendete una persona, ogni persona ha tipo una cosa come 14 km quadrati a testa. Vabbè.
Sono belli dati, insomma.
C'è spazio.
E
niente, in pratica sulla East Coast c'è la possibilità di fare questi tour meravigliosi, dove o ti prendi una jeep, un fuoristrada insieme a altre persone, vai a esplorare le isole che ci sono lì davanti, oppure proprio come ho fatto io, mi sono fatto 5 giorni in barca a vela, dove c'è uno skipper e la crew, insomma, che ti tengono, siete una quindicina di persone e ti portano appunto in barca a vela di notte o di giorno a esplorare la barriera corallina, a fare snorkeling. Quindi ti tuffi, ti fanno lezione, ti visiti le spiagge, le Whitsunday Island, che sono proprio le Paradise Beach, delle cose meravigliose, e poi magari rientri in barca, ti danno lo stuzzichino, ti danno l'aperitivo. Quindi me la sono vista abbastanza da privilegiato,
chi
però
meglio di te
devo dire
periodo,
E l'esperienza, io non avevo mai fatto immersioni, non ho fatto immersioni né tantomeno potevo immaginare quella era la Corriere Borallina. Tra l'altro Nemo mi sa che non era neanche uscito, quindi per tanti no, te ci scherzi, ma quando è uscito il film, cioè, quei pesciolini rossi sono ovunque, prima non è che si vedevano. E quando effettivamente ci capiti sopra, è un circo, in pratica un circo, perché vedi tantissimi colori, poi questi pesci stranissimi. A un certo punto abbiamo avuto la fortuna di trovare una tartaruga gigante che nuotava sotto di noi, e quindi l'abbiamo seguita. Io ero questo ragazzo tedesco e lui invece era abbastanza esperto, quindi mi guidava appunto a cercare tutti i posti più strani, le insenature, i colori, sì, i gruppi di pesci, ed è un'esperienza meravigliosa. Tra l'altro ultimamente avete letto quella notizia sul miglior lavoro del mondo, the best job in the world, quello che il governo australiano offriva 70.000 euro a chiunque stesse tre mesi sì, su un'isoletta della barriera corallina, appunto, a dare da mangiare ai pesci. Dovevi stare lì, tenere un blog, e ti davano 70.000 euro.
Andiamo?
Ragazzi, insomma, un motivo in più per raggiungere l'Australia. E a proposito di notizie, il nostro caro Francesco ci ha trovato qualcosa che dopo ci leggerà, qualcosa di veramente molto molto curioso sull'Australia, che ha anche a che fare con le spiagge.
Sì, metteremo un po' di pepe in questa puntata, diciamo.
Prendiamola piccante, dai.
E a proposito di Francesco, ecco, un saluto arriva anche da Barcellona, dove Tommaso che ci scrive in modo particolare dice che si entusiasma quando dici proprio questo tuo ebbè.
E a proposito del nostro ospite, vorrei dire che ti hanno fatto i complimenti per il tuo bellissimo accento toscano da MSN.
Grazie.
No, sei toscano, ma non devi toscano, dire grazie, esatto, così, punto. Basta nascere in Toscana.
Va bene, allora continuiamo qui a Boarding Pass Live. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire. Kiss while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Just dance.
Ciao ragazzi, siamo ancora qui in diretta e cioè siamo ancora belli belli sulle caldissime spiagge australiane. Andiamo però, abbiamo visto la barriera coralina e andiamoci un po' a
questa conglomerazione.
Questa conglomerazione. Andiamo un po' a vedere quella che è la fauna del continente australiano, ecco.
Saremmo animali.
La fauna sono gli animali.
Rimaniamo agli animali.
Come il buon Piero Angela da anni ci insegna su Super Quark, okay. La fauna sono gli animali. Quindi, che tipo di animali ci sono in questo continente così diverso dal nostro?
Gli animali sono una delle parti più, diciamo così, che ti impressionano di più quando vai in Australia, per il contatto che ce n'hai. E c'è un po' di tutto. Gli animali più simpatici sono appunto i coccodrilli, le meduse assassine, gli squali, i ragni velenosi in casa. C'è tutti questi belli. Te considera dei, se non mi ricordo male, dei 9 ragni più.
Come, Francesco, scusa, di cosa parlavi prima?
Di
cosa parlavi prima?
La fauna.
La fauna dell'Australia, esattamente.
Un esemplare di essere umano.
Questo esemplare si muove lento all'interno dei fiumi della foresta pluviale australiana.
Andiamo avanti.
Questo era un piccolo scherzetto. No, parlavamo insomma di questi animali australiani, del rapporto degli australiani
con gli animali. Quegli animali non fare. No, è una cosa che poi chi sta lì per un, anche solo per un mese, poi ci deve convivere, nel senso che devi per forza prendere lo stesso approccio che hanno loro verso la natura, perché non puoi vivere tutti i giorni guardandoti dentro le scarpe per vedere, certo, se c'è un ragno assassino. Non puoi stare attento dove ti muovi, se vai a fare il bagno ci sono gli squali. Quindi a un certo punto niente. Detto così è un incubo, però a un certo punto uno prende lo spirito australiano, cioè che dice vabbè, vado come deve andare. Magari uno proprio non se le va a cercare,
anche se muoio a 16 anni non andrei forza da un ragno, va bene comunque.
Ma sono australiano, va bene.
E comunque dicevi che ecco, il pericolo è anche in città, non è solo
i ragni assassini,
una foresta o
no in città è un problema. I ragni soprattutto, cioè ci sono questi ragnetti più piccoli, ci sono dei ragni grossi così come una mano, e quelli vabbè, nel senso fanno paura, magari fanno schifo, li vedi, cioè, tutti i peli, però non ammazzano. Poi invece sono i ragnetti piccolini, stranzi proprio, che non li vedi, che sono quelli che ti capitano in casa, ti fanno il nido e quelli veramente ammazzano. E noi ne abbiamo trovato uno in casa, nella casa dove sera, che aveva una codina bianca, l'abbiamo catturato, siamo andati a vedere sul libro dei ragni che ogni buono australiano ha in casa.
Tipo il
manuale dei giovani marmotte, esatto, loro hanno il manuale dei ragni. E in pratica mi ha visto, ok, non è stato accertato nessun caso di morte per il momento, però sicuramente coliche,
però
gastriti,
vado
all'ospedale per un 2-3 mesi,
piccoli problemi collaterali,
però nel compenso invece di piccioni ci sono per esempio
avvoltoi, no?
Sì, è partita sì, vabbè, qui cioè, ogni tanto di sapere che le cose partono quando in fase, non ce ne rendiamo conto, però.
Vabbè, cambio di ritmo. Ci sono invece dei piccioni, ci sono, come si chiamano?
Pappagalli.
Pappagalli, quindi
così per la strada gli dà da mangiare col mangime come a Venezia, non lo so.
Sul terrazzino di casa noi venivamo sempre una coppia di pappagallini a prendere da mangiare dalla mano.
Che carino! Oh,
questi sono veramente una roba bellina.
Allora, visto che si parlava di uccelli, insomma, no? comunque di pappagalli, prima ci hai svelato un attimo una cosa che ci ha un po', ci ha fatto un po' pensare, no?
Soprattutto, sì.
Sì, diciamo che così. Credo vi riferiate a un animale molto particolare.
Sì, che si chiama?
Sembra stava a dirsi, si tratta appunto dell'uccello più grande del mondo e
si chiama
cassowary.
È il cassowary, signori! Allora,
questo aspettavo per abbassare un po' il livello del programma.
Via, abbiamo perso una fascia di ascolti, tutte le donne.
Ecco, no, comunque, no, oppure i nostri ascoltatori devono sapere, sono andati a cercare il loro cassowary.
Andiamo in Australia.
Ecco, no, questo lo diciamo perché alla fine, ecco, si parla della fauna, si parla di un paese, quindi è giusto comunque conoscere le sue peculiarità. E come non citare l'uccello più grosso del mondo, insomma,
il cassowary.
Insomma, com'è questo uccello? A parte, insomma, le dimensioni.
È una specie di enorme tacchino. è grosso, è un enorme tacchino, tipo alto 2,5 metri, così. Col pennuto tipo viola, viola, blu, insomma, è parecchio strano, sembra veramente un discotecaro a vederlo. Con delle zampe grosse come padelle, insomma, cioè proprio le dita. Quindi insomma, quando te lo vedi davanti ti impressiona un attimino, poi in realtà non fa male, c'è il becco piuttosto duro, quindi eventualmente si difende. E niente, questo appunto è uno degli animali più strani, veramente.
Io volevo sapere dei canguri, perché tutti pensano all'Australia e pensano al canguro, quindi...
Questi poveri canguri, poverini, che ce ne sono troppi in Australia, canguri.
Ah, troppi?
Che panno, se ne può più. Cioè, ci sono canguri ovunque, e questi bischeri, in pratica, quando sono...
I famosi bischeri di canguri.
Canguri bischeri, proprio una razza di canguro.
Una razza di canguro bischero.
No, devo dire, si lamentano, lì, ha visto le magliette, i cartelli, vedi, con una apprezzamento canguri che ci sono in Italia, lì ci sono davvero i cartelli, cioè allucinante.
Ecco, diciamo che non è un caso se esistono.
No, non sono solo le magliette, una trovata commerciale, no.
Ci sono proprio i cartelli lì e ci sono i canguri perché loro sono attirati dalla luce di notte, no? Loro vedono la luce, quindi pensano, non so, una luce, non so che cazzo, e vanno verso la luce, solo la luce sono le macchine e scocciano sulla tua strada. E quindi praticamente gli altri ti sfondano la macchina, ci sono canguri alti 3 metri, insomma, che ti stroncano.
E per evitare questo?
Per evitare questo, le bellissime macchine australiane hanno davanti praticamente una carenatura di acciaio grossa tipo 10 centimetri che copre il paraurti davanti per evitare che ti sfondino la.
Le macchine anticanguro, insomma.
La macchina anticanguro, quelle sono tipo Texas Ranger, uguale, solamente lì te le vedi in città tranquillamente.
Così.
Sono strani, questi australiani.
Va bene, ma adesso io direi di ritornare un attimo in città, no? Dopo ragni, canguri e animali vari. Tu dicevi, ecco, hai passato questi tuoi 6 mesi, forse non sono i più belli della tua vita, se non...
Diciamo che sì.
Ecco, mi permetto di
dire, giocano.
Proprio a Sydney, la città più popolosa dell'Australia. E diciamo, ecco, una delle... ecco, chi ha ricevuto una cartolina da Sydney ha quasi sicuramente visto nell'immagine la cosiddetta Opera House,
o
no?
Che gioca a Geo Challenge.
Esatto, chi gioca a Geo Challenge.
Io no.
Su Facebook, tipo l'unica cosa. L'Opera House, sì, è questa... nella baia di Sydney, praticamente proprio nel centro, nel cuore della città, ed è questa enorme struttura creata per l'opera, appunto,
sì,
per la musica classica. E si vede sempre appunto questa struttura di solito presa di lato. In realtà sono due strutture, sono una sovrapposta all'altra e creano questo effetto di vele. Non si sa bene che cosa appunto aveva fatto di mistico appunto l'architetto prima di pensare.
Un architetto danese, Jorn Utzonel o qualcosa
tra
del genere.
Sì.
Salutiamo tutti gli amici danesi all'ascolto. Ciao Jorn.
Ciao Jorn. Sì, ci sono state bellissime dentro, stupenda. Ci fu una polemica pazzesca, se non ricordo male.
Per quanto riguarda l'acustica, probabilmente, vero?
Sì, sull'acustica, ma anche qualcosa sulla costruzione. Comunque tanti non la volevano, poi ritardi pazzeschi sui lavori, sembrava di essere in Italia, un casino.
Perché è anche abbastanza complessa a livello architettonico come struttura, ho letto.
Sì, sì, ma infatti quando sei dentro, cioè lo intuisci, poi vabbè, ovviamente... Chi non è del mestiere magari non, però insomma si vede, certo, piuttosto studiata e complicata, però dentro è meravigliosa, devo dire, veramente bella.
Ecco, leggevo proprio alcuni di questi problemi di acustica, nonostante, ecco, vista da fuori chiaramente sia così bella, però proprio ci si lamenta, ecco, del fatto che non ci sia proprio un'acustica perfetta.
In ogni caso, costruire una cosa apposta per quello e non farla, certo, tecnicamente.
Questo è un po' un paradosso. In ogni caso, proprio 2 anni fa, nel 2007, è stato dichiarato come uno dei patrimoni dell'umanità. Proprio dall'UNESCO, ecco. L'Australia ne ha 17. In cima a questa classifica, ragazzi, ci siamo noi con 43. Ecco, lo posso dire, l'Italia.
Un po' di campanilismo.
Ecco, facciamo un po' di campanilismo, ecco, lo facciamo anche a livello informativo. Va bene, sono le 22:24. Che ne dite se a questo punto ci ascoltiamo un po' di David Bowie?
Dolphins. forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Allora, torniamo qua. Innanzitutto torniamo in Italia, a Perugia. Scusate la mia pronuncia.
Vai,
molto
maccheronica. Stanno benissimo.
È l'emozione,
vai,
di stare accanto a Giuseppe. Non mi capita tutti i giorni, solo il lunedì. E quindi, scusate. Torniamo in Italia, qui a Perugia. Facciamo i saluti ai nostri ascoltatori.
Certo,
Diego e Riccardo, che ci ascoltano addirittura da Sofia. Sono lì in Erasmus in Bulgaria, quindi i nostri carissimi saluti.
Ecco, e anticipiamo a proposito di Sofia, fra un paio di puntate avremo proprio
qualcosa,
degli ospiti che ci parleranno proprio della capitale bulgara.
Quindi all'ascolto, ragazzi. E continuiamo con Matteo e parliamo questa volta del cibo.
Del cibo.
Come si mangia in Australia?
Per un italiano male, di solito, insomma, in generale. Però guarda, oh, bella questa. Questa tanta roba. No, come si mangia? Guarda, cucina, non c'è ovviamente una cucina tradizionale australiana, se non la classica bistecca di canguro che è stata fatta per i turisti, perché loro non ci pensavano minimamente a mangiarsi il canguro.
Una domanda, non c'è niente di tipico australiano in questo modo?
Ma allora, di tipico australiano da mangiare, vabbè, ottimo pesce. La classica colazione, il bacon and egg, cioè, quello è proprio inglese.
Quello che se non vomiti dopo 2 minuti puoi mangiarti qualunque cosa.
No, è buonissimo, è buonissimo. È una gioia fare colazione con tutte queste cose. C'hanno la birra loro, cosa fanno? Vanno avanti a birra, bistecche, insalate.
Ecco, a proposito di birra, mi sa una delle più diffuse è la Foster, se non sbaglio.
La Foster, sì. La Foster, poi c'è la Victoria Beer, chiamata anche Visitor Beer perché la bevono solo i turisti.
Okay.
La 4X. Che si chiama 4X perché era la birra che ai tempi, quando appunto cominciavano i primi contatti con gli aborigeni avevano la birra ma non sapevano scrivere, e quindi per scrivere beer scrivevano con 4X, e quindi da lì è diventato il nome della, visto che perle ti do,
della birra.
Beh,
del resto diciamolo tutto, non scegliamo i nostri ospiti così a caso, ecco.
No.
Ma intanto,
una dura selezione, come ho detto fin dall'inizio.
Il nostro
Francesco Petricca ci consiglia la buona forchetta, qual è? a livello di piatti tipici, il famoso manzo o agnello, oppure la carne di canguro australiana, no? Una carne molto tenera e magra, vero Francesco?
Assolutamente così.
Oppure abbiamo anche il coccodrillo.
Il coccodrillo è molto buono, l'ho provato ieri da Peppino, non so se conosci una locanda che sta a Elce.
Ah, ottimo.
Molto buono.
Arriva fresco.
Arriva fresco. Il coccodrillo fresco viene direttamente dal Trasimeno. se volete.
Molto buono. Ma se non siete schizzinosi invece, volete sperimentare nuovi sapori, gustatevi le cosiddette Wichetti Grubs. Hai mai provato le Wichetti Grubs?
Le che?
Le Wichetti o Wichetti Grubs, qualcosa del genere. Ovvero delle piccole larve grassocce.
No,
di colore chiaro, che vivono tra le radici delle acacie australiane. Insomma.
Le ho sentito parlare, ma non le ho mangiate.
Sei sicuro? Hai pensato fossero gnocchi, qualcosa caviale. Del genere?
Neanche io, queste da Peppino non ce l'avevano, però.
Arriveranno.
La domenica non ce
l'ha mai. Forse perché era domenica.
E vi do anche un'altra. Il nostro Francesco Federico ci dà anche una dritta su questo, no? Sul tipo di. Ecco, su come cucinarle. Si consiglia di arrostirle velocemente sulla brace ed inghiottirle in un boccone.
E anche perché, insomma, farne due di bocconi sarebbe un po' complicato visto il sapore, che immagino non sia dei migliori.
Il gusto di questi Wichetti o Wichetti Grubs. E il gusto ricorda un po' il burro di arachidi. Ecco, se volete cercarli. Cercate appunto Wichetti Grubs su qualunque tipo di motore di ricerca e cercate un po' le immagini
e trovate un altro ristorante
chiedete di fiducia. Se vi mandano un po' quel paese potreste capire anche il perché.
Quale paese?
Ecco, simpaticissimo il nostro ospite, no?
Bene.
Va bene, allora Francesco, volevi dirci qualcos'altro? Avevi trovato delle notizie interessanti sull'Australia, è vero?
Beh sì, perché questo è il suo angolo.
Sì ragazzi,
sapete
che verso la fine arriva il mio angolo delle notizie un po' strane, delle notizie un po' singolari che non troviamo tutti i giorni sui telegiornali e che il nostro programma, ecco, si fa carico di divulgare alla grande
controinformazione.
Facciamo
ragazzi
un po' la controinformazione in questo programma. Ecco, andiamo subito con la prima notizia che ci viene direttamente dall'Australia. E pensate un po' che in Australia, nel paese del sole, nel paese del surf, è stato vietato il topless da pochi giorni.
Che cosa?
Esattamente, che cosa? Giuseppe, esattamente, con tuo grande disappunto è stato vietato il topless.
E non solo mio,
Esattamente, infatti un deputato conservatore cristiano del partito del Parlamento del Nuovo Galles del Sud è riuscito a sostenere ed a vincere addirittura la sua personalissima battaglia contro il topless sulle spiagge. Questo ovviamente ha destato grandissime proteste da parte di i maschietti da una parte, le donne che comunque ci tenevano alla loro abbronzatura dall'altra, e comunque la legge non è ancora stata ritirata. E nonostante le proteste che continuano a arrivare al Parlamento del Sud del Nuovo Galles, la situazione è questa. Il nostro simpaticissimo parlamentario ha dichiarato, diciamo, la legge è chiara, l'esposizione dei seni delle donne sarà vietata su tutta la nostra costa. Ragazzi, questo, no. su qui, non si transige.
Beh, questo è anche un po' un paradosso, perché in Australia le spiagge di nudisti sono legali in tutti gli stati tranne in uno, nel Queensland. Ecco, non so se
lo sapevi, Matteo?
Non lo sapevo, no, questa mi mancava.
Sei un nudista, Matteo?
Mettiamo nell'imbarazzo, dai!
No, vuoi dirlo, insomma.
Non
gli abbiamo mica chiesto di spogliarsi.
Non sono nudista.
Anche se Sara mi
sa che non fare. Smettetela di prendermi in giro.
Va bene, smettiamo di prenderti in giro, ma non la smettiamo con la musica. Adesso ci andiamo a sentire i Coldplay. We'll be right back.
So I look in your direction, but you pay me no attention, do you? I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you care.
Radiofonica.com, questo è Boarding Pass, il programma che vi fa viaggiare. E oggi, lo diciamo per chi si fosse messo all'ascolto solamente in questo momento, siamo in Australia con il nostro Matteo, molto simpatico, ci sta raccontando veramente un bel po' di aneddoti che riguardano, ecco, questo questo spettacolare paese. Ecco, ma è venuto il momento un attimo di parlare un po', ecco, del punto di vista sociale, quindi di ciò che riguarda la popolazione. Pensando proprio, in Australia solamente il 2% della popolazione sarebbe proprio di discendenza indigena, mentre quasi il 95% discende invece dagli europei, chiaramente la maggior parte di questi proprio dagli inglesi colonizzatori. Anche se, Boarding Pass è un programma che vuole essere fresco, allegro, però ogni tanto quando si parla della storia comunque di un paese, ecco, si arriva anche in certi argomenti che sono anche un po' più delicati, su cui magari scherzare, ecco, un po' più no, non è veramente il caso. E sì, parliamo proprio degli aborigeni, no? Che hanno avuto, come adesso ci direi un po' tu, Matteo, vita un po' difficile in Australia.
Sì, perché come dicevi te nell'introduzione, loro abitavano appunto l'Australia da decine di migliaia di anni a quanto
pare. Ecco, sono 40.000 anni.
sono arrivati i bianchi, insomma, successo un po' quello che è successo in America, solamente con un paio di secoli di differenza. Quindi sono stati rilegati nelle riserve, è stata appunto strappata via la terra, e infatti ora in pratica la maggior parte degli australiani, cioè degli aborigeni, si dividono in due comunità. Quella è rimasta attaccata alla tradizione e vive nelle riserve, mentre invece quegli aborigeni invece sono fatti, diciamo così, un po' tentare dalla cultura occidentale, comunque così, in realtà sono ai margini di entrambe le società, perché sono appunto sparsi nelle città del nord, dove appunto è più caldo, c'è il clima loro più favorevole, oppure nel deserto ovviamente, Alice Springs, la città accanto a Uluru, e dove vivono a livello di accattonaggio, hanno un grossissimo problema con l'alcol e stanno veramente a livello di barbone, e le vede proprio, sono persone che sono molto restie ad avvicinarsi, sempre un po' sbandati, fisicamente proprio stanno male, anche perché non erano di certo abituati a una dieta, diciamo così, certo, strana come quella importata dall'Occidente, soprattutto certo, nel Novecento, quindi fatta tutto di conservanti, loro mangiavano tutte altre cose e praticamente sono veramente intossicati dai nostri cibi a cui non erano abituati. Allora, diciamo che l'incontro è stato tra australiani, cioè fra colonizzatori e aborigeni, non era proprio destinato a, perché poi si è scoperto che per gli aborigeni in pratica loro, quando incontrano qualcheduno, non lo guardano mai negli occhi per motivo di rispetto. Mentre ti immagini appunto il colonizzatore che arriva, ti stringe la mano da buon occidentale, ti guarda negli occhi per dire ah bello, piacere, certo, trovi uno che ti pone la mano così e ti guarda dall'altra parte, non ti caga, certo, mentre parli, quindi già lì c'era il primo. Non sono proprio amati fin da subito, diciamo.
Vuol dire che è anche un po' comprensibile questa cosa.
Beh sì, ma è proprio queste differenze poi culturali. Anzi, per l'aborigeno proprio se te lo guardi negli occhi è segno di sfida. Infatti se anche te lo trovi per strada e lui ti chiede, magari ti chiede indicazioni oppure ti chiede dei soldi, così non ti guarda mai negli occhi. Se te lo guardi negli occhi, cazzo, insomma, perché è una sfida. Quindi già si sono incontrati sui due mondi, da lì poi escono. Hanno visto gli australiani, hanno visto gli aborigeni, davano fuoco a tutto ogni anno, appiccavano incendi, pensavano fossero dei pazzi, e allora li hanno rinchiusi nelle riserve, hanno detto no, qui non diamo più fuoco a niente. Dopo due anni, tipo, c'era il famoso Bush che aveva ormai invaso comunque cose, stava distruggendo tutto, anche sono tornati gli aborigeni e gli hanno fatto scusate, ma com'è che facevate voi? E a quel punto è cominciato, diciamo così, quello scambio di informazioni tra il tenere una terra così difficile come quella dell'Australia, certo, e gli australiani, insomma.
Proprio per gli aborigeni, infatti, il paesaggio e la natura sono paragonabili un po' all'importanza che la Bibbia nella cultura cristiana, ecco, questo.
Assolutamente,
che abbiamo
preso. È il loro testo sacro, proprio il terreno.
E grazie appunto a questo profondo rispetto, questo profondo legame con la natura, ecco, hanno imparato a vivere in una grandissima, diciamo così, armonia sia con gli animali, ecco, cioè, con la fauna, ecco, insomma anche con la flora.
Sì, sì, infatti con noi non ci parlano, cioè, proprio non, si rifiutano di parlare con i bianchi perché sono convinti che siamo ancora, dice, è inutile parlare di certe cose ai bambini. Sono convinti di essere, che siamo talmente indietro che.
E forse hanno ragione.
Forse non hanno darei ragione. Tutti i torti.
Forse sì, i veri arretrati, sì. Forse in questo caso siamo
probabile,
noi.
Probabile.
E fra le varie leggende aborigene, ecco, ve ne voglio leggere una che narra di un uccello. Beh, visto che siamo un po' in tema stasera, comunque.
Dopo il cazzuari.
Di un uccello che canta una sola volta nella vita. Da quando lascia il nido, cerca disperatamente un grande rovo e non ha pace fino a che non l'ha trovato. Solo allora canta, più suavemente di ogni altra creatura. Ma cantando precipita sulla spina più lunga e affilata del rovo. E mentre sta morendo, però, vince il tormento atroce della sua agonia e supera con la sua melodia l'allodola e l'usignolo. Il mondo intero si ferma e tace per ascoltarlo. E Dio sorride lassù in paradiso, perché alla perfezione si arriva soltanto a prezzo di grandi sofferenze. Ecco, questa era un po' una
bella
una leggenda aborigena. Va bene, allora noi andiamo avanti con la nostra musica, ci rivediamo dopo. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serve its own needs, dummy serve your own needs, beat it up an ox, beat grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high fire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site, left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck, team my team reporters battle Trump, Ted and Croft, look at that, no plane, fine, then, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serve yourself.
Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and foot burning, blood running. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
47 boarding pass, siamo entrati veramente nella rush finale, ma abbiamo ancora qualcosa di molto interessante da raccontarvi. Ci sarà ancora musica dal vivo, traduzione linguistica, insomma abbiamo veramente
c'è
ancora carne
sul fuoco.
C'è perfetto, perfetto. Allora iniziamo subito con una richiesta da parte di Michele, no?
Ormai è un grandissimo esperto dei puffi, okay. E lo vuole sapere in ogni lingua, e io ho promesso di dedicargli una piccola parte della puntata nel sapere come si dice in ogni lingua. Abbiamo scoperto che si dice pitufo in spagnolo e in inglese.
In inglese i puffi si chiamano Smurf.
Sentito Michele, appunto nel tuo dizionario personale dei puffi. Puffa questa parola.
Vabbè, insomma, vabbè. Ok, ragazzi, basta. Censuriamo
la parentesi sui buffi. Perché, ecco. Adesso qua ci manca Cristina D'Avena, Gargamella. E abbiamo fatto tutta la Walt Disney. Insomma.
Va bene, allora salutiamo anche Emilia, la ragazza argentina che però vive a Oviedo ormai da quando aveva 6 anni, che ci è venuta a trovare la scorsa settimana. Ecco, abbiamo parlato dell'Argentina, è stata una puntata veramente molto molto simpatica, e, cioè, allora ciao Emilia, vienici a trovare chiaramente quando vuoi. E allora uno dei momenti, a parte Emilia, ecco, visto che siamo in tema di saluti, un'altra nostra grande ascoltatrice, Vera, siciliana trapiantata però
a Londra,
quindi ciao Vera, ci chiede ecco se a Perugia ha nevicato, però insomma non...
a Perugia no. È la scansa la neve,
non so se dire fortunatamente no oppure beh, non che la volevamo un po' di neve, la volevate ragazzi?
Anche no.
E allora è arrivato adesso uno dei momenti tipici, caratteristici di Boarding Pass Live in questa seconda stagione di Radiofonica, ed è quello con la musica live, che chiaramente, ecco, avete sentito un po' il suono delle corde, ed è chiaramente il nostro Francesco Petricca che stasera ci fa sentire.
Stasera ce ne ritorniamo nella nostra vecchia cara Europa per 5 minuti con questo brano che è un brano di un gruppo gallego. La Matumbà è un brano in lingua galiziana, quindi non vi spaventate se non riconoscete bene i suoni dello. È un brano in lingua galiziana e è dedicato alla bevanda tipica della Galizia, che pensate un po' si chiama licor caffè. E non è altro che, non so se avete presente il caffè Borghetti, comunque è qualcosa di molto simile al caffè Borghetti, ma molto più tradizionale. In Galizia, pensate, giovani, donne, vecchi, bambini, quando escono, bambini no magari, quando escono la sera, prendono il licor caffè ed è appunto una bevanda tradizionale della regione. Questa è licor caffè.
Caffè, che me tumbas, che me matas, licordo negro caffè, fas me andar a cuatro patas, licordo negro caffè, quien que puede decir no, licordo negro caffè, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa, emborráchate conmigo, que no se tope a maña, abrazados como amigos, que no se tope a maña, abrazados como amigos. Licordo negro café, que me tumbas, que me matas. Licordo negro café, fasme andar a cuatro patas, licordo negro café, quien que puede decir no, licordo negro café, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa, emborráchate conmigo, que no se tope a maña, abrazados como amigos, que no se tope a maña, abrazados como amigos.
Grandissimo ancora Francesco Petricca, la sua chitarra classica questa volta.
Grazie a voi ragazzi.
Bravo, stavolta inizia a distinguere, facciamo progressi.
Vabbè ragazzi, allora abbiamo dato una notizia particolare prima, che era quella, ecco, del topless. Adesso però diamone altre, perché Francesco però si è sbizzarrito oggi pomeriggio a ricercare un po'.
Sì ragazzi, questa è una notizia di cronaca che è uscita qualche tempo fa su tutti i maggiori quotidiani italiani. Bene, vi ricordate quei due ragazzi, simpatici ragazzi napoletani, che sono stati presi a Barcellona dai Mossos de Squadra spacciandosi per i figli di Luca Cordero di Montezemolo?
Come? Proprio Luca
Cordero di Montezemolo? Esattamente. Bene, si dà il caso che questi due simpatici giovanotti, due simpatici truffatori, avessero iniziato la loro attività abbastanza redditizia proprio in quel di Sydney, in Australia, esattamente 4 anni fa, nel 2004. Cosa facevano i due sbaldi giovani? Questi due simpatici napoletani, spacciandosi per i figli di Luca Cordero di Montezemolo, riuscivano a piazzare partite e partite di giacche, gadgets della Ferrari ai poveri malcapitati. Hanno, dopo aver realizzato truffe praticamente in mezzo mondo, a partire dalla ridente cittadina di Sydney fino ad arrivare addirittura in California, sono stati presi a Barcellona a gennaio e addirittura, pensate, avevano alle costole niente po' di meno che l'FBI. Insomma, ragazzi, io direi che questi sono due geni, e io fossi in Luca Cordero del Montezemolo, insomma, li assumerei come al marketing della Fiat, al reparto marketing per fare pubblicità, perché...
E infatti la reazione di Luca Cordero di Montezemolo, appena saputa la notizia, è stata proprio questa. Ha dichiarato: se non ne ho saputo niente per 4 anni, significa che sono davvero dei fenomeni. Peccato che abbiano usato il loro talento solo per le truffe. Avrebbero avuto un avvenire assicurato nel mondo del cinema. Insomma,
come da ridotto.
Il riconoscimento ufficiale anche da Luca Cordero di Montezemolo. Ma visto che siamo in tema di notizie particolari, ecco, diciamo, a Natale, Matteo, dove ti... è in Australia?
Com'è il Natale?
Io il Natale l'ho sfiorato, ma devo dire che... non ce l'ho fatta, via, sono tornato. Perché il Natale lì è... come si fa a fare il Natale in spiaggia?
Ecco, diciamo che
da una parte
è un po' particolare.
Cioè, da una parte, bellissimo, affascinante, anzi, guarda, forse un anno me lo farei. Però quando ti trovi a fare l'albero di Natale sulla sabbia, gli abeti finti.
La, cioè, palma di Natale.
La palma, tipo la palma di Natale, veramente. Cioè, vai con, in spiaggia, ti, vai a comprare il costume, ti danno quello rosso con il coso bianco attorno. Cioè, tipo,
bello, ragazzi,
no, ti giuro, è un è veramente un carnevale, però...
E Babbo Natale arriva? Sentimo,
sul surf, ovviamente.
Ovviamente sul surf.
Sul surf, oppure sul... tipo comunque sci d'acqua trenato a volte da elicottero, oppure... deltaplano, kitesurf, non lo so, ma fanno di tutto veramente.
Un Babbo Natale, insomma, strafigo, diciamo.
Beh, sì, insomma, non
è lontano la nostra tipo del panzone vecchio, esatto, con la barba, qua abbiamo un Babbo Natale ganso, giovane,
abbronzato,
magari muscoloso, chiaro, che arriva con lo sci d'acqua, ragazzi, cioè, un'altra terra, ragazzi, un'altra terra.
No, ma infatti per quello niente da dire. Però ecco, magari lo spirito del Natale non è che proprio te lo...
Certo, certo, non te lo gusti appieno.
Infatti, se non sbaglio, è stato anche qualche... cioè, non so se definirli folli o poverini, giustamente, insomma, hanno loro...
esatto, diciamo, ricordo... come tu sei tornato a casa, ecco, questi poveri immigranti tedeschi, se non sbaglio, ecco, afflitti proprio dalla nostalgia, hanno proposto proprio di spostare le celebrazioni e le vacanze natalizie a giugno, proprio in Australia, durante la stagione invernale,
durante l'inverno,
per far vivere, insomma, diciamo così, ai loro figli la stessa atmosfera che hanno conosciuto da bambini, insomma, no? Anche loro non riuscivano a capacitarsi come, appunto, come dicevi tu prima, il Natale si festeggiasse sulle spiagge a suono,
in bikini
al ritmo, insomma, di surf. È un Babbo Natale, diciamo, poco panzuto,
esatto. Però, cioè, gli studenti australiani sono troppo fortunati, perché loro si fanno le vacanze di Natale d'estate, che poi in realtà lì avrebbero scuola, quindi fanno le doppie vacanze, più anche quando hanno il luglio, quindi lì sarebbe pieno inverno, visto che non hanno il Natale, se lo sono inventati, e fanno comunque lo stop di 2 settimane per quel Natale che dovrebbe essere come ci abbiamo noi,
per gli altri,
quindi
vedete,
lo fanno no, ti giuro, io ho visto più studenti quelli dei superiori proprio in giro tutti i giorni. Boh, sarà,
ma che bello,
no, se la godono poi in spiaggia, figurati.
Va benissimo, allora siamo proprio in chiusura, io direi finiamo, ecco, salutando alcuni di coloro che ci stanno ancora ascoltando. Allora, Emilia, Vera, Tommaso da Barcellona, e ancora Simone, Michele, Andrea, insomma,
Stefania, Monica, Giuseppe,
insomma,
tantissimi.
Siete veramente tantissimi, non possiamo salutarvi tutti. Ringraziamo chiaramente Matteo, tu sei 6 mesi in Australia. Matteo, ti facciamo l'in bocca al lupo per tutto. E domani
Radioattivi
tornerà radiofonica nuovamente, come ogni giorno, niente, con una diretta diversa.
Radioattivi con Mattia, Riccardo, Chiara e Davide,
esatto,
quindi ascoltate il nuovo programma di Radiofonica.
Si parla di moda e
mode
giovanili,
nuovi
domani
stili giovanili, emo, punk, ci sarà da ridere.
E allora salutiamo i nostri ascoltatori, un grandissimo ringraziamento va a loro. E non possiamo che lasciarvi con un gruppo australiano.
Eh sì, ragazzi, vi lasciamo col gruppo australiano probabilmente più famoso e più cazzuto di tutti i tempi, gli AC/DC.
E allora,
Highway to Hell.
Ciao a tutti.
Ciao.